buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Provo a parlare a Francesco.
Salve a tutti.
Provo ancora un attimo.
Sì, questa è la Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda alle
5. Perfetto. Ogni giovedì alle ore 15 parliamo di magia, stregoneria, paganesimo e oggi, vabbè, cominciamo un po' a quest'ora. Sì, doveva esserci Franco. Franco purtroppo per impegni prima non ha potuto esserci. Vabbè, insomma, non è nessun problema. Vabbè, Francesco, se vuoi parlare un attimino sia delle conferenze
sì,
che della festa di Beltane.
Allora, parliamo di due cose. Beh, ieri sera c'è stata la conferenza di Claudio qui in radio su essere stregoni sotto dominio cristiano. La conferenza è stata come sempre interessante e Claudio ha ribadito, riaffermato e risviluppato temi che gli ascoltatori hanno sentito molte volte su questa trasmissione e che hanno potuto dibattere. La conferenza prossima sarà appunto il 29 marzo alle ore 20:30 sul vampirismo. Oggi c'è una messa a punto sul vampirismo di Silvano Lorenzoni, che come sottotitolo ha: i vampiri un tempo abitavano in luoghi nascosti e ora abitano in ogni dove. Ecco, io voglio soltanto fare un legame tra la conferenza di ieri e un fatto che è successo. Allora, ieri sera appunto Claudio ha parlato dell'essere stregone sul dominio cristiano. In contemporanea a San Diego si svolgeva la riunione della biblioteca che doveva decidere se noi dovevamo parlare o no a San Diego. C'è stata una votazione, circa il 60% degli aventi diritto a voto dei componenti del Consiglio della biblioteca ha deciso che noi non possiamo parlare. Più o meno la scusa ufficiale è che non si possono mettere in discussione i dominari di cultura cristiana. Comunque, siccome non ho tutti gli elementi, domani sera c'è appunto una riunione dell'istituto su questo argomento per sentire anche le loro motivazioni, sulla prossima trasmissione appunto ne affronteremo. Però appunto è significativo che mentre noi stavamo parlando di come si può diventare stregoni sotto il dominio cristiano, ci fosse anche qualcuno che nello stesso momento stava combattendo perché questo dominio cristiano, questo terrore, questa criminalità cristiana, perché d'altronde impedire di parlare perché tu metti in discussione non con gesti violenti, non con la violenza, non con la forza, ma solo con le idee che uno riesce a elaborare, a formare. Il discorso cristiano è significativo della criminalità dell'essere cristiani. E teniamo sempre conto che i cristiani si chiudono la bocca perché lo fanno sempre su indicazione di quel criminale principale che è Gesù Cristo. Tanto per essere chiari. Comunque allora ricordo la prossima conferenza, sempre qui a Radio Gamma 5, mercoledì 29 marzo alle 20:30, Vampirismo Oggi di Silvano Lorenzoni. Ricordo un'altra cosa. Allora, il 30 di aprile e il 1 maggio 2000, sono due giorni, 30 di aprile domenica, il 1 maggio e lunedì, ma è festa del lavoro, di conseguenza il giorno festivo, ci sarà la festa di Beltane a Jesolo, Venezia. La festa comincerà domenica 30 aprile alle ore 14 e avrà termine grosso modo il 1 maggio alle 14, il 1 maggio. Per chi appunto vuole delle indicazioni sulla festa, esiste un sito internet specializzato per la festa di Beltane. Io do l'indirizzo anche se un po' lunghetto, che è http://members.ixum.it/paganesimo/Beltane. Comunque esistono anche dei volantini che sono qui in radio, chi vuole può anche telefonare o scrivere, gli daremo anche una documentazione di cosa appunto è la festa di Beltane. Perciò chi vuole partecipare sappia di organizzarsi appunto per questa festa. Ricordo che le iscrizioni sono a numero chiuso, ricordo che è una festa puramente religiosa, di conseguenza ha una finalità diversa da altri incontri, da una conferenza, da una scampagnata, da un'escursione e così via, da altre iniziative che noi facciamo. Di conseguenza le persone che partecipano soltanto con un intento religioso. Perciò c'è anche una selezione sugli iscritti a questa festa. Poi per chi non ha problemi o chi vuole divertirsi, si ricorderà sempre che ad aprile c'è la cena del Musso, che si tiene il Venerdì Santo, e lì non c'è limite né di partecipazione, né di iniziative, né di comportamenti, né di cose da fare, né cose da dire. Perciò chi è interessato per la cena del Musso il Venerdì Santo in aprile, prima di Pasqua, si mette in contatto, si terrà nella zona del Bassanese, come ogni sempre c'è un paesetto lì vicino dove noi andiamo regolarmente da molti anni a fare questa cena del Musso il Venerdì Santo. Altre cose non sono da dire, io appunto ricordo che se poi ci sono alcune tematiche da affrontare, noi siamo sempre disponibili per poterle affrontare. Per quegli ascoltatori che hanno problemi nel venire alle conferenze o che vorrebbero poter dibattere anche di persona alcuni argomenti, io ricordo la nostra disponibilità, almeno in parte di alcuni soci dell'istituto, di spostarsi qui in zona, cioè Treviso, Vicenza, Padova, Verona, senza nessun problema, anche per organizzare degli incontri, di andare a mangiare una pizza o mangiare qualcosa nei ristoranti in cui si discute di questi temi, cioè, anche perché per noi è fondamentale non fare i missionari, ma comprendere le cose assieme alle persone. Perciò per noi il contatto sia con gli ascoltatori sia il contatto personale è fondamentale per sviluppare questo. Perciò chi ha un intento più religioso può benissimo partecipare alla festa di Beltane, ricordo 30 aprile 1 maggio a Jesolo Venezia.
Bene, penso che Francesco vi abbia già illustrato abbastanza bene sia l'uno che l'altra problematica. Io so perfettamente, e ne abbiamo già parlato, ho sempre parlato, che il cattolicesimo è un'organizzazione mafiosa, che i roghi sono ancora accesi e che i roghi avvengono anche in maniera diversa. Non serve che lo dica un cardinale cacciato via, che i roghi sono psicologici, sono di mobbing, sono in altre funzioni e sono impedendo alle persone di sviluppare il pensiero, impedendo alle persone di sviluppare il loro essere religioso, che agiscono i cattolici, perché noi ce l'abbiamo con gentaglia terroristi ed assassini come l'Aris, il Gris, il CIS e tutta quanta sta gente, perché il loro scopo è quello di costruire terrorismo sul territorio, riferito specialmente a situazioni istituzionali, per impedire a quelle situazioni istituzionali che le persone possano sviluppare il loro pensiero, possano sviluppare le loro concezioni, perché loro sono terrorizzate da questo. Questo a loro gli impedisce di stuprare bambini, gli impedisce di costringere persone in ginocchio, li costringe a non spacciare eroina, li costringe a riconoscere ciò che sono, cioè degli sciacalli che distruggono la vita, degli sciacalli che vogliono distruggere il sistema sociale, trasformandolo in un grande campo di sterminio. Questo noi lo sappiamo perfettamente, come sappiamo perfettamente che Hitler va fermato in birreria e non con 40 milioni di morti davanti a Stalingrado. Purtroppo la nostra conoscenza, la nostra consapevolezza di questo non è facile essere compresa, perché in fondo le persone sono educate a considerare che tutto va bene, che tutto è tranquillo, che ci si può anche divertire, che in fondo non succede niente, che le cose vanno sempre avanti comunque. In realtà non è così. In realtà le cose vanno avanti perché le persone si impegnano, le persone costruiscono le cose, le persone chiamano le cose col loro vero nome. Le cose non vanno avanti così. Così si va a costruire un gregge che va verso il macello. L'esempio dell'Uganda, del Dio dei 10 comandamenti, per applicazione dei 10 comandamenti, ha fatto 600 morti massacrati, e questo è il cristianesimo, questo è l'intento dell'Aris, questo è l'intento del CRIS, del CIS, costringere bambini in ginocchio a pregare, cioè questa è l'infamia più grande che ci sia di questi personaggi, e questa è l'attività di vescovi come C'è, come Matiazzo, come Nones, costringere bambini in ginocchio. Non so se ci sia una infamità più grande di questa, non so se ci sia un'infamità più grande che costringe i bambini in ginocchio davanti a un macellaio, un assassino, il cui unico scopo è distruggere la loro vita. So perfettamente che si può sempre ridere di questo, in fondo non è più come nel Medioevo, in fondo non siamo più al massacro delle crociate, non siamo più ai 90 milioni di morti di indios dell'America Latina, non siamo più in quel sistema, dunque di cosa vi lamentate? Non stiamo massacrando. Ma l'ordine di massacro del macellaio Sodoma e Gomorra pende sempre sulle nostre teste. Il desiderio di far del dolore un modo consolatorio pende sempre sulle nostre teste. Il fatto di distruggere la vita, di non essere in grado di affrontare la vita, di costruire la vita, pende sempre sulle nostre teste. Quando viene distrutti i sistemi sociali e le persone si riversano disperate e ci fanno schifo perché tendono la mano o perché vengono in casa nostra a rubare, pende sempre sulle nostre teste. Quando noi distruggiamo un sistema sociale, quella distruzione ci torna addosso e pende tutto sulle nostre teste. Se noi ignoriamo questo, ignoriamo la vita, ignoriamo la capacità degli esseri umani di costruire la vita. Per cui noi non ci meravigliamo di quello che succede. Noi sappiamo che la battaglia sarà durissima e lunghissima. Adesso lo Stato ha riconosciuto i testimoni di Geova, cioè la trattativa ormai è in corso e comunque ci saranno ostacoli o non ostacoli, ma verranno riconosciuti, saranno disciplinati, dovranno attenersi a delle regole sia loro che lo Stato, è quando un imbecille va a Roma a denunciare i testimoni di Geova perché dicono di non votare, beh, è un povero mentecato. Che dopo questo mentecato si voglia usarlo per scopi di costringere bambini in ginocchio, costruire un sistema mafioso in cui gli esseri umani non hanno diritto di esprimere se stessi, beh, è un'infamità enorme, veramente una cosa di uno squallore morale che fa veramente il vomito. Beh, non cito neanche il nome perché tanto lo stesso, non sì, c'è no, problemi. Beh,
io vorrei anche decanciarmi quello che hai detto, un fatto di attualità, cioè nel senso che quando noi diciamo che il cristianesimo distrugge le persone, non distrugge le persone soltanto perché le mette a rogo, ma distrugge anche le persone la capacità di comprendere le cose. Questa è cosa fondamentale, cioè nel senso che le persone sono, i loro comportamenti vengono sempre copiati da quello che fa il Cristo, da quello che fa il Dio. Io voglio prendere lo spunto da un articolo di attualità, e appunto è sui quotidiani di oggi, e logicamente qua come sempre non c'è qualcuno che va sempre a tirare fuori cose inesistenti. E allora, massacra il padre davanti alla chiesa, gli spacca la testa e poi gli siede sopra. Per i genitori era indemoniato, avevano chiamato un esorcista. Il padre che lo accusa, ora il giovane ha ucciso il sagrato della chiesa, il padre che lo accusava di essere indemoniato e voleva farlo sottoporre a esorcismo. Logicamente, cosa significa questo? Poi leggiamo all'interno che questo era affetto da una forma di schizofrenia. Non so se poi la schizofrenia sia solo biologico o anche indotto dall'ambiente.
No, ma comunque in ogni caso andava curato.
Sì, cioè, no, ma allora, di fronte a un comportamento, che poi bisogna vedere anche che comportamenti anomali poteva avere, perché ad esempio per un padre che fa esorcizzare il suo figlio perché appunto disse indemoniato, poteva essere anche indemoniato perché non andava a messa.
No, sicuramente aveva delle percezioni, era schizofrenico, aveva delle percezioni diverse della realtà, sì, aveva dei sconquassamenti. In ogni caso, al di là di questo, esiste una medicina, esiste una psichiatria, esatto, che con quante critiche si può fare, e ne facciamo tonnellate di critiche, insulta meno le persone che non l'esorcista.
Sì, almeno tenta. Esatto. Meno, c'è un tentativo di comprendere, forse con strumenti inadeguati, incapaci, certo, però almeno c'è un tentativo di comprendere le persone, cioè di dire queste le persone con il loro disturbo manifestano una loro esigenza, un loro stato d'animo, cerchiamo di comprenderlo e dove non riusciamo a comprendere cerchiamo di contenerlo che non diventi nocivo.
Ma la malattia mentale stava nel padre, cioè tu, esatto, pensi a sto padre, ha un figlio che ha dei problemi, anziché preoccuparsi dei problemi del figlio e di cercare di trovare soluzioni migliori per il figlio, va a chiamare l'esorcista, cioè là c'era una malattia veramente del padre che si è riversata sul figlio e viceversa.
E logicamente il figlio si è ribellato alla volontà del padre di essere esorcizzato, cioè nel senso che cosa possiamo dire che sia più criminale, il figlio che uccide il padre o il padre che porta il suo figlio a essere esorcizzato? Cioè, anche perché questa mania religiosa di esorcizzare le persone vuol dire che le persone sono vuote, se non c'è un demone che si impossessa non sono niente, perciò il suo problema non era un problema dovuto a una situazione o interna sua della persona o ambientale, ma era dovuto a qualcosa di esterno, il solito diavolo che viene a impossessarsi delle persone, che bisogna scacciarlo, perché le persone essendo vuote, essendo create da Dio, perciò sono perfette, perché appunto sono immagine e somiglianza di Dio, perciò sono perfette.
Ricordiamo che questo effetto è colpa di Nones, di Cè, di Mattiazzo, di tutti i vescovi, cioè sono loro che costruiscono questo omicidio, con l'educazione che hanno fatto i figli, perché ricordatevi che la responsabilità non è per un fatto e basta, ma è per ciò che si costruisce. Anche la distruzione è una costruzione, e quando si costruisce distruzione si è responsabili di questo.
Sì, ecco, voglio anche aggiungere che oltre al padre c'era anche la madre, dice, fra virgolette lo riportiamo alla dichiarazione del parroco, dice, fa: Pietro dava segni di squilibrio, la mamma era giunta alla convinzione che fosse posseduto dal demonio, al punto che recentemente aveva contattato un esorcista, chiuse virgolette, questo lo dice il parroco. Cioè anche questa madre che di fronte a una necessità del figlio non la sa comprendere e si rivolge a delle soluzioni. Logicamente anche questo articolo è stato subito infarcito dalle più grandi cavolate, tipo omicidio satanico, poi allora in prima pagina omicidio satanico, poi all'interno frequentava forse gruppi spiritisti, con la solita intervista al responsabile del CS di turno che dice sì, è gente che si rivolge al spiritismo perché è delusa del cattolicesimo e di conseguenza vanno a buttare tutte quante le cose. E di fianco, per dimostrare che anche chi dovrebbe fare informazione non lo fa, di fianco a questo articolo che dovrebbe spiegare il perché ci sono un disagio sociale, che esiste un disagio sociale, perché le famiglie sono incapaci di educare i figli o di aiutare i figli, vanno a intervistare un esorcista, fa, e dice questo esorcista, questo cialtrone, questo giullare, dice, fa, nel Trivento sempre più persone chiedono di allontanare Satana. Ecco. Allora, qual è il passaggio? Cioè, di fronte a una simile affermazione sarebbe da ridere, però pensiamo una cosa, che la caccia delle streghe è cominciata con questo, nel pensare che gli altri facessero delle cose perché ispirati da Satana, perché in contatto con Satana. Perciò adesso questo esorcista può dire sì, faccio l'esorcismo per scacciare il Satana, tanto anche per quanti esorcismi faccia, Satana non lo può scacciare perché non esiste, perché è solo una proiezione della, della perversione cristiana, Satana alla fine. Però lasciamolo lavorare, lasciamolo che queste persone che si rivolgono a lui, invece di essere 100 siano alcune migliaia, e se alcune migliaia di persone si rivolgono all'esorcista, questo conquista potere. Perciò il passo successivo può dire, vabbè, se qualcuno che porta Satana potremmo anche arrostirlo.
Sì.
Cioè, questi sono i passaggi, sono fondamentali. Cioè, anche l'Inquisizione ha cominciato così, anche l'Inquisizione si basava su questo, cioè nel senso di dire, una volta che le persone sono incapaci di vivere, di comprendere i problemi, e nel momento in cui non sono capaci di capire cosa gli succede, si rivolgono a chi va a raccontarli che loro hanno la possibilità di fare questo. E quando tutte le persone saranno incapaci di affrontare le cose, saranno nelle loro mani, potranno fare il passo successivo. Potranno dire, va bene, l'Inquisizione è stata una soluzione, ripresentiamo la soluzione. Perché, tra l'altro, dovete pensare che i cattolici, in quanto cristiani, in quanto seguaci di Dio, non sono capaci di elaborare qualcosa di nuovo o di originale. Cioè non sono capaci di affrontare le cose... Non sono capaci di affrontare i problemi che si presentano, hanno soltanto un modello. Cioè, Dio, se, quando vede che le cose non vanno bene,
gli ammazza tutti.
Cioè, d'altronde la Bibbia dice, anche gli ebrei, fa, o voi vi comportate bene con me, o mi adorate abbastanza, se no io vi mando le peggiori sconfitte, i peggiori danni, e vi vedrò perseguitare. E d'altronde, se Dio fa questo verso chi gli è fedele, o dovrebbe essere fedele, logicamente puoi immaginare verso chi possono rivolgere i loro comportamenti, i preti o la Chiesa Cattolica. E ripetiamo che non è cattiveria della Chiesa Cattolica, la cattiveria dei preti viene da Cristo.
È ordine suo. È una cosa, quando noi vi diciamo fra la vita e l'orrore, cioè fra la vita che c'è adesso e che può essere migliorata, e l'orrore del campo di sterminio, siamo rimasti solo noi, e che siamo rimasti solo noi. E torno a ripetere ancora, non perché altre persone davanti all'orrore non siano in grado di indignarsi o di incazzarsi, ma perché non hanno la capacità di vedere il tempo che viene incontro, di vedere i loro atti, i loro gesti, cosa vanno a seminare e cosa vanno a costruire, ma non i gesti e gli atti che fanno, ma anche i gesti e gli atti che non fanno. Cioè ogni volta che ci si tira indietro, ogni volta che si fa finta di non vedere, ogni volta che si fa finta che una cosa non sia importante, quanta distruzione che viene a costruirsi. E questo, fra la vita e l'orrore, siamo rimasti solo noi pagani, solo noi come istituto, come Claudio Simeoni, come quelli che siamo, quei quattro gatti che tutto sommato tentano di dire la libertà di espressione è importante, la libertà della persona è importante, costruire il futuro per il sistema sociale è importante. Non è consolante, non è consolante, anche perché quando ti dicono no, non è vero, guarda anche gli altri, stiamo combattendo per questo, in realtà spesso non sanno neanche cosa stanno dicendo, ed è abbastanza sconsolante in effetti. Comunque, queste sono le cose e questa è la nostra sfida. Allora, cominciamo la trasmissione normale, va?
Sì.
L'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Abbiamo già parlato l'altra volta, abbiamo cominciato di parlare all'uscita dal mobbing, dalla... scusate. Se vuoi andare... Abbiamo parlato dell'uscita dal mobbing fino da febbraio, no? Abbiamo parlato del mobbing, l'abbiamo messo insieme, abbiamo visto in che forme si riproduce, quali sono le regole comportamentali che portano ad essere, cosa produce all'interno dei luoghi di lavoro, come le situazioni si manifestano. Siamo andati via via mettendo in luce alcuni elementi visualizzatori da considerare, gli elementi importanti. Abbiamo considerato le sbarre della gabbia e la qualità delle sbarre della gabbia. Abbiamo parlato del soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo, cioè quello che si illude che l'apparenza e la sostanza siano uguali, e siamo arrivati all'uscita dal mobbing, alla strategia della stregoneria per uscire dal mobbing. Ricordiamo sempre che la stregoneria non è l'arte di fermare le pallottole che ti vengono incontro, ma è l'arte di prepararsi prima finché nessuno ti punti una pallottola. Questo vale per tutti, meno che per me e Francesco. Allora, l'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Abbiamo detto che sono 5 cose già l'altra volta importanti che mancano all'individuo che viene preso all'interno di un'operazione di mobbing, che viene fatto oggetto di mobbing, ed è quello di ritenersi al centro del mondo, di non essere in grado di sospendere il giudizio, che non sa ascoltare il mondo che gli sta attorno e non è diventato padrone della propria attenzione, e infine non pratica l'agguato né vive per sfida. Anzi, la tecnica del vivere per sfida e l'agguato è una pratica all'interno del vivere per sfida. Bene, oggi ne faremo 2 di questi. Parleremo del si ritiene al centro del mondo e non è in grado di sospendere il giudizio. Tanto Francesco farà i suoi appunti mentre io leggo. E dopo vi parlerò di un avvenimento in Iran che per me è fondamentale. Cosa significa ritenersi al centro del mondo? Significa subire le lusinghe del mondo. Significa ritenere che il mondo esiste per noi, creato da un Dio padrone, e che per quanto noi siamo i padroni e che per questo noi siamo i padroni dello stesso. Non è importante la qualità del Dio padrone, l'importante è parlare a nome di Dio, vedere le cose dal punto di vista di Dio, sentire le cose come le sente Dio, trovarsi Dio sempre pronto ad aiutarsi, quello vuol dire essere al centro del mondo. Perché si è deboli rispetto ad un'azione di mobbing? Perché credendoci padroni del mondo, noi riteniamo che il mondo debba comportarsi nei nostri confronti come noi ci comportiamo nei suoi confronti. Vi ricordate? Non fare gli altri, una roba del genere. Dal momento che il soggetto che subisce il mobbing è un soggetto ingenuo e come tale disarmato davanti al mondo, è cieco alle operazioni d'agguato che il mondo mette in pratica nei suoi confronti. Ne abbiamo parlato anche ieri sera in conferenza di questo. Ritenersi al centro del mondo significa ritenersi al centro della benevolenza del mondo, non al centro di attenzione da parte di un predatore. Questo è espressione della distruzione dell'individuo ed espressione della sua ingenuità. Il mondo che ci circonda pratica l'agguato nei confronti di qualunque essere in esso si muova. Se l'essere non è in grado di praticare a sua volta l'agguato, esprimendo un intento nei confronti del mondo, il mondo arguisce che costui ha accettato di diventare preda dello stesso, in quanto sta aspettando la sua fine. Chi si ritiene al centro del mondo, si ritiene anche al centro delle attenzioni del Dio padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio, si ritiene al centro delle attenzioni di ogni comando sociale che, secondo lui, è organizzato per garantirgli i suoi diritti. Il ritenersi al centro delle attenzioni è ritenersi al centro della benevolenza e della protezione che procedendo dall'alto del Dio padrone, creatore dell'universo, cala via via sull'intera gerarchia sociale per garantirgli il benessere dell'esistenza. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone dell'universo è comunque sempre pronto a giustificare quanto non va bene. Se il Dio padrone ha promesso di garantirgli il benessere ed egli è malato terminale, qualcuno gli suggerisce la scappatoia per continuare a considerarsi al centro delle attenzioni del Dio padrone e provvederà a dirgli quanto è fortunato che Dio mette alla prova la sua fede attraverso il suo dolore. Gli individui che subiscono il mobbing hanno la struttura emozionale esposta, ritengono che nulla di male possa capitare a loro in quanto la struttura nella quale lavorano li protegge. Così nella feroce caccia alle streghe, ognuno era convinto che solo la vicina sarebbe finita sul rogo. Lui era a posto, lui rispettava le regole, fino a quando un ferro rovente, infilzato nell'ano, non lo costringeva ad ammettere che anche lui era, come la vicina, pronto per essere arso al rogo. Essere al centro del mondo e al centro delle attenzioni del Dio padrone significa essere pervasi da una sorta di onnipotenza, come riflesso di chi ha la coscienza a posto. Io ho la coscienza a posto, eh? Quando questo individuo comincia a subire delle azioni preliminari del mobbing, non si rende conto cosa sta succedendo e gli ritiene che ci sia un errore. Qualcuno è malevolo, ma non dà molta importanza alla cosa, in quanto è convinto che tutto si chiarirà. Questo tutto si chiarirà è uno dei grandi errori che vengono fatti da chi subisce il mobbing. Tutto si può chiarire quando l'equivoco proviene dalla ragione e attraverso la ragione si mettono in chiaro gli elementi sconosciuti ed equivocati. Ma il mobbing non nasce dalla ragione. Il mobbing nasce da un sentire soggettivo di persone che sentono minacciata la loro posizione dalla presenza di questo individuo. Nella ragione trasferiscono la loro emotività, giustificandola con la calunnia o quella che alcuni definiscono una eccessiva alterazione dei fatti o dei giudizi. Il centro della calunnia non è la ragione del calunniatore, ma la sua emotività, il suo sentire, l'insicurezza soggettiva che nasce da chi agisce secondo delle regole e, ingenuamente, pensa che gli altri facciano lo stesso, anche se spesso, e lui non capisce, sbagliano. Questo suo essere al centro del mondo è la sua pretesa di leggere quanto lo circonda attraverso la ragione. Egli descrive un fatto, ne dà delle valutazioni, chiede ad un altro di confermare le sue valutazioni, trova conferma delle sue valutazioni. Il fatto circoscritto agli elementi con cui si descrive non può risultare diverso nelle valutazioni, a meno che non si aggiungano nuovi elementi oggettivi. Eppure la calunnia, lo scherzo, le provocazioni continuano. Egli non si rende conto che la calunnia e le provocazioni hanno origine da qualche cosa che non è la ragione, ma da un'emotività che sfugge alla descrizione della ragione. Chi si ritiene al centro del mondo ha rinunciato ad agire secondo il suo intuire ed agisce essenzialmente razionalmente, descrivendo ogni cosa e seguendo la logica. La logica gli dice che le regole burocratiche devono essere rispettate. Ma cosa te ne frega? Fai solo perdere tempo. Così chi viene danneggiato o caricato di lavoro perché la presenza di quell'individuo ingenuo fa perdere tempo e lavorare di più, perché rispetta le regole, deve per forza levarselo di torno, anche se non esistono ragioni logiche, giuridiche o sociali per farlo. Quell'individuo non solo fa perdere tempo e magari mazzette e privilegi con la sua pignoleria nel rispettare le regole, ma si vanta di quanto è bravo, di quanta conoscenza abbia e di come fa bene il suo lavoro. Lui magari è più giovane e ha più energia di un pari mansione molto più anziano di lui e che ha capito come funziona la vita, altro che le regole. Oppure è più anziano, ha maggiore esperienza, mentre il giovane vuol fare in fretta, bruciare le tappe, scorge le scorciatoie e le opportunità che l'anziano aveva rifiutato. L'ingenuo si sente al centro del mondo, si sente protetto dal suo rispetto delle regole. Il calunniatore inizia la sua azione affermando: dice di rispettare le regole, ma chissà che cosa ha in mente. Io so bene come va il mondo e per me quello trama qualche cosa contro tutti noi. Probabilmente vuole far carriera sulle nostre spalle. L'ingenuo, che si sente al centro del mondo, non sospetta questo. Egli è creato ad immagine e somiglianza del Dio di cui si ritiene emanazione e non è in grado di immaginare quanti sforzi hanno fatto quelli che lo circondano per mantenersi la posizione che hanno raggiunto. Essere al centro del mondo significa ignorare come si è giunti al centro del mondo, significa aver scordato l'insieme dei passaggi che hanno portato l'essere umano a convincersi di essere al centro del mondo, degno delle attenzioni del Dio padrone e meritorio delle attenzioni della struttura di cui è parte. Così non ci si rende conto della qualità del meccanismo emozionale che scatta quando un individuo denuncia un'ingiustizia che è a conoscenza o peggio ancora che ha subito e gli viene indicato al pubblico flagello qualora la sua denuncia non sia funzionale a chi gli sta attorno o al comando di cui è espressione. non è chi ha commesso l'ingiustizia il vero colpevole dell'azione, ma chi l'ha denunciata. Non poteva farsi i fatti suoi. Che bisogno c'era di sollevare un simile polverone? E passiamo alla seconda mancanza di chi subisce mobbing. Questa persona non è in grado di sospendere il giudizio. Il non essere in grado di sospendere il giudizio significa che l'individuo di cui stiamo parlando ha una risposta immediata, logica, razionale per ogni aspetto del problema che gli si presenta. Egli sa esattamente perché gli succede questa o quella cosa. Egli sa perfettamente perché di lui si dice questo o quello. Non è in grado di comprendere l'emozionalità di chi gli sta attorno, ma proietta su chi gli sta attorno le motivazioni per le quali lui avrebbe fatto questa o quell'azione. L'incapacità di sospendere il giudizio lo porta ad identificare le azioni delle persone che lo circondano come se quelle azioni le facesse lui. Le spiegazioni che dà sono le spiegazioni che egli darebbe se lui avesse fatto quelle azioni nella situazione in cui sta vivendo in quel momento. Non è in grado di comprendere che le persone che mettono in essere quelle azioni sono divenute in modo diverso da lui, hanno motivazioni diverse, obbediscono a bisogni e paure diverse in quanto hanno costruito la loro esistenza per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che hanno incontrato. Con una risposta pronta a tutto quello che gli sta succedendo, egli affronta. Solo che ignora di affrontare quanto lo circonda, come se affrontasse una proiezione di se stesso. Egli ignora chi ha prodotto quelle scelte e le motivazioni che ne stanno alla base. Pertanto, affronta le motivazioni che egli stesso pensa siano la base dei comportamenti mobbing che lo stanno attanagliando. In queste condizioni, egli non sta mettendo in atto delle strategie contro chi sta architettando delle azioni di mobbing nei suoi confronti, ma sta mettendo in atto delle strategie contro se stesso, che proietta delle spiegazioni nell'oggettività che sta organizzando il mobbing nei suoi confronti. In questa situazione, egli non solo non è più in grado di difendersi, ma espone il proprio fianco a chi sta organizzando nei suoi confronti le azioni mobbing. Nella folle convinzione che parlando onestamente ci si può capire, e gli altri non fa che fornire mezzi e strumenti per perfezionare l'attacco di mobbing nei suoi confronti, scoprendo le sue debolezze e quanto per lui alcune cose sono importanti. Su quelle cose, sentimenti, moralità, modo di essere, modo di intendere, paure, dubbi, eccetera, si concentrerà l'attacco di mobbing al fine di ottenere la sua distruzione. Non essere in grado di sospendere il giudizio significa non essere in grado di concepire l'esistenza di uno sconosciuto che ci circonda e dal quale altri esseri umani hanno costruito diversi adattamenti dai nostri o hanno fatto propri elementi che invece noi abbiamo scartato. L'impossibilità di sospendere il giudizio ci porta ad affermare sempre le cose proiettando noi stessi. Proiettare noi stessi sul mondo in quanto non ci siamo tolti dal centro del mondo e pensiamo che l'intero mondo in fondo sia uguale a noi anche se è disonesto nei giudizi e nell'azione. Anche chi mette in essere azioni di mobbing ha questa convinzione, con un vantaggio, ha l'intenzione dell'azione, cioè l'intenzionalità. La sua azione ha come fine la distruzione della persona ingenua, mentre la persona ingenua non sospetta di essere all'interno di una giungla nella quale dovrebbe lottare per la sua esistenza quotidiana. Non si rende conto che l'intento di quanti lo circondano è costruire la sua distruzione. Questa inconsapevolezza, che nasce dall'incapacità di sospendere il giudizio e perciò di osservare la sequenza di mutamenti in cui piccole azioni vanno a finire, porta un individuo ingenuo a credere che le persone circostanti siano in buona fede, anche se magari fanno delle azioni non proprio corrette. Si sbagliano, poverine. Ogni azione è sempre il risultato di un intento, sia che questo sia cosciente o inconscio. Riconoscere l'intento dell'azione è arte della sopravvivenza dell'individuo. Quanto prima una persona riconoscerà l'intento nelle azioni di chi la circonda, e tanto meglio e più prontamente saprà difendersi. Sospendere il giudizio significa non proiettare il proprio giudizio nelle azioni delle altre persone e valutare attentamente dove portano quelle azioni e quale fine perseguono. Bene, io vi ho letto due paragrafi in questo momento sulle tecniche della stregoneria per uscire dal mobbing. Vi ricordo sempre che quando si è sotto operazione mobbing, quando si è in una situazione critica, la si affronta con le armi che si hanno. Le armi si costruiscono prima, sia psichiche, sia emozionali, razionali, culturali, di consapevolezza. Sempre si costruiscono prima. Andremo avanti la prossima volta con non sa ascoltare il mondo attorno a noi, e poi con non è diventato padrone della propria attenzione, e poi con non pratica l'agguato, ne vive per sfida, e via via fino alla fine di questo tratterello. Bene, adesso per qualche minuto lascerò la parola a Francesco e dopo vi parlerò di un fatto avvenuto in Iran.
D'accordo, va bene. Allora partiamo con alcune cosette. Allora, io voglio ricordare, molti degli ascoltatori sanno che io cito molto volentieri Jamie Silman. E allora, è uscito da poco un'intervista a Jamie Silman che è l'anima del mondo, della Rizzoli. E allora, io, siccome alcune volte qualcuno ci parla anche di religioni orientali diverse dal cristianesimo, io vorrei citare una risposta che James Silman dà a proposito del buddismo. La domanda è: insomma, le dà fastidio questa moda occidentale sincretistica di un buddismo ripetuto e corretto? Ribadisco, non è il buddismo che mi fa arrabbiare, ma il modo in cui la nostra psiche usa il buddismo per sfuggire al dovere di apprendere la nostra tradizione e il potere della nostra tradizione. Al dover di rendersi conto che Cartesio è responsabile di una buona parte del caos della nostra società occidentale, e non solo Cartesio, ma già San Paolo e la filosofia medievale, e il cristianesimo, quando ha dichiarato il mondo appartiene a Cesare. Certo che poi abbiamo i disastri ecologici, perché non importa cosa succede in questo mondo, possiamo avere perdite di petrolio in mare, possiamo bruciare le foreste, perché tanto è solo materia. Rex estensa, spazzatura, pattume. E questo qui è già un qualcosa di significativo. Sarebbe molte pagine da leggere da questo libro che sono significative, e poi è stata un'intervista molto scorrevole. Ma ci sono altre due domande che voglio appunto riportare. Una è un capitolo che si chiama Il ritorno degli dèi. Ma nel nostro mondo pratico quotidiano, oggi, dove potremmo ritrovare gli dèi? Allora, prendiamo uno degli dèi antichi, Ares, Marte. Quando accendiamo la TV, è come se entrassimo in un tempio di Marte, con i suoi altari. Vediamo esplosioni, automobili che corrono a velocità spaventosa, persone che fuggono, colluttazioni, sparatorie, l'intero mondo della televisione in se stesso velocissimo, perfino nella TV dei ragazzi nei cartoni animati. Il sabato mattina in America, alla TV c'è un cartoon dopo l'altro, bang, tutti schizzano a velocità tremenda. E questo è il dio Marte, la cui retorica è velocità, rapidità, guizzo, esplosioni, incendi, violenza, pistole, coltelli, passioni forti, scene di combattimento e di guerra, rumore, morti, feriti, il campo di battaglia, gli incidenti d'auto, perché questo è il mondo di Marte, gran parte della televisione è dedicata a Marte, al dio Ares, perciò ecco un luogo in cui si può vedere manifestarsi uno degli dèi. E dov'è Afrodite, l'amante di Ares? Possiamo vedere Afrodite, Venere, in tutto il porno, in tutta la pubblicità, in ogni donna nuda o seminuda, parzialmente coperta, proprio come le pose classiche di Afrodite, cosmetici, moda, copertine di riviste. La dea abita i chioschi, le vetrine dei negozi, i banchi dei fiorai, e dappertutto. Governa il desiderio commerciale di fare spese, di comprare. Entriamo alla Rinascente e qualcuno si avvicina e ci fa ps, ps, posso farle provare questo nuovo profumo? Siamo attirati nel negozio come un tempio di Afrodite, lì, lei è lì. Potremmo andare avanti con altri dei, ma questi sono i più facili da incontrare. Questo esempio è un esempio di come qualcuno vede nella nostra società. I cristiani vedrebbero delle tentazioni o delle cose da condannare, basta pensare al discorso del nudo televisivo, quanto scandalo fa. E lui dice: questa è una forma che noi non ci rendiamo conto, è una forma di manifestazione degli dei.
Se il nostro mondo è un letamaio, dal letamaio costruiremo la vita.
Esatto. Ecco, Poi io voglio accennare a un'altra cosa. È un libro che appunto sto leggiucchiando, però siccome l'editore è Feltrinelli, è un libro abbastanza facile da recuperare, è uscito appunto il mese di febbraio di Graham Harvey, Credenti della nuova era, i pagani contemporanei. Ecco, purtroppo la traduzione del titolo è pessima, perché il titolo originale in inglese sarebbe Ascoltiamo la gente che parla della terra, perché l'autore è un ecologista e un verde. Però tutto il libro è dedicato al paganesimo. E c'è una frase che chiude il libro dell'autore, appunto, di Graham Harvey: la bellezza è verità, la verità è bellezza, questo è tutto quello che si sa sulla terra e tutto quello che bisogna sapere. L'idea pagana è che la religione sia una questione di bellezza più che di verità. Questa è l'affermazione dell'autore. Il libro è interessante appunto perché affronta tematiche pagane abbastanza ampie. L'autore purtroppo è un inglese, perciò affronta più la realtà del mondo anglosassone. Però può essere interessante appunto come indicazione del paganesimo contemporaneo, come sta evolvendo nei paesi di area di lingua inglese. E io cito appunto velocemente i capitoli di questo libro. Allora, il primo capitolo è Celebrando le stagioni, in cui appunto c'è un'elencazione delle festività che i pagani contemporanei stanno appunto utilizzando ancora adesso e vanno a portare avanti. Infatti una delle più citate è la festa di Beltane, legata appunto alle classiche tipo l'equinozio di primavera avvenuto appunto il 21 marzo. Il secondo titolo del capitolo è L'arte druidica, perciò legato al risveglio nel mondo celtico del discorso dei druidi, e c'è appunto tutta un'elencazione delle varie categorie religiose. Però un titolo di un capitolo abbastanza bello fa Guardando indietro, guardando in basso, e finisce con guardando avanti. Cioè, nel senso che la cosa fondamentale per un pagano è quello dell'osservare, è quello del comprendere. Perciò devi guardare in tutte le direzioni. E appunto quello che è bello dice appunto guardando indietro, guardando in basso, guardando avanti. Ed è questo che è il capitolo di chiusura. Che vuol dire significa che il paganesimo è sempre una cosa dinamica. Un altro capitolo è dedicato all'arte delle streghe. Ad esempio, un bel capitolo è Tirare giù la luna, cioè nel senso che i cristiani sono abituati a promettervi un regno eterno in un altro mondo e così vi fregano sempre. Qua si dice una strega deve essere capace di tirare giù anche la luna,
sì,
con la sua forza, con la sua energia.
Poi, comunque logicamente... è letterale, cioè, anche se l'immagine può essere usata in maniera poetica, ma quando si alza la percezione nei confronti della luna, la luna scende. Cioè non è che sia, sì, è in percezione alterata, per cui ognuno dà le interpretazioni che vuole, però la coscienza della luna scende. Cioè io ho fatto 3 anni di relazione con la luna, per cui l'ho vissuto questo, sì, cioè, letterale questo.
Sì, vedi, ma un cristiano ti direbbe sempre prega, prega, chiedi al tuo Dio e quel tuo Dio ti darà qualcosa. Un pagano ti direbbe sempre fai, esatto. Cioè, nel senso, cioè, non ti regalerebbe mai niente, non ti direbbe mai di rinunciare a qualcosa. Perciò anche tirare giù la luna non è che tu devi chiedere a un Dio, deve essere la tua energia. Difatti, nell'arte delle streghe c'è appunto tirare giù la luna, e poi c'è un capitolo che dice usare l'energia.
Io ho passato tre anni a contemplare ogni luna piena, per cui so cosa vuol dire tirare giù la coscienza della luna. Dopo, chiaramente sta ogni soggettività questo.
C'è un altro appunto capitolo che è dedicato sempre al discorso delle rune, ai sacerdoti, alla cosmologia nordica, che è andata lontano da noi, perché appunto noi siamo più riferimento al Mediterraneo. C'è un capitolo dedicato alla spiritualità della Dea, in cui appunto ci sono, in questo ambito del rifiorire appunto che del culto femminile, si accenna alle varie orientamenti sul culto della Dea. E c'è un bel capitolo che dice i cerchi rafforzano, cioè nel senso che quello che viene fatto non è tanto perché è dedicato a un Dio o ti sacrifichi per un Dio, ma per rafforzare te stesso. E invece appunto dice i cerchi rafforzano, e tutto quanto appunto è significativo proprio perché dà sempre un'espressione del comportamento delle persone. Esiste poi un altro capitolo che è il più classico, sulla magia. Ci sono tutti i vari riferimenti, ad esempio ai colori della magia, alla magia cerimoniale, alla magia del caos, ai segni e simboli e così via. C'è un richiamo appunto a Crowley, c'è appunto poi per quanto riguarda un capitolo sullo sciamanesimo, ad esempio, un capitolo è dalla Siberia con forza, cioè nel senso un paese congelato che è rimasto con parecchi culti sciamanici, e poi c'è un capitolo sull'ecologia, in quanto in cui molti pagani sono impegnati in questo campo, purtroppo in un campo religioso non sono impegnati gli ecologisti.
No, anzi, gli ecologisti hanno molto disprezzo, infatti una delle nostre rotture rispetto ai verdi è il disprezzo che hanno i verdi per la natura in se stessa. Cioè per loro, per i verdi, la natura è solo un oggetto da curare, un oggetto da possedere e in quanto oggetto di tenere bene. Per noi invece la natura è un essere vivente in sé e per sé, e con le sue tensioni, i suoi bisogni. E questa è la nostra rottura assoluta che abbiamo con i verdi.
Un altro bel capitolo è i misteri della Terra. Il primo è Gaia. Molte volte abbiamo citato la teoria di James Lovelock che dice che la Terra è un organismo vivente autoregolante per la vita.
Lo stanno scoprendo adesso, sai, da qualche anno lo stanno scoprendo.
Sì, lo stanno scoprendo adesso, però è già dagli anni 70 che James Lovelock sta sviluppando questo. Cioè dice chiaramente che la volontà e la capacità della Terra di mantenere la vita non è qualcosa che gli ha dato.
Sì, ma bisogna anche misurarla. Bisogna anche misurarla questa capacità, capito?
E difatti c'è tutto sul discorso appunto di Gaia, appunto la Terra come pianeta vivente. Parla delle linee delle forze geomantiche, dei siti sacri, dei zodiaci terrestri, della geometria sacra, della geomanzia, dei draghi, dei rituali e poi del suono del presente, perché la cosa fondamentale in ogni paganesimo è sempre il presente. Un altro bel capitolo è Dei e Ricci nella foresta del bosco, nelle foreste del bosco, perché uno dei capitoli è poi appunto religione e teologia, il bosco, i discorsi sulle divinità pagane, fatti, elfi, i folletti, i pagani nel bosco e così via, cioè tutto quanto quello che ha a che fare con il rapporto con le dimensioni della natura, e non solo, perché il bosco è una serie di rappresentazioni sia simboliche sia concrete di varie cose. Esiste poi un capitolo che si chiama Storie, fonti e influenze, in cui c'è un richiamo a tutti quanti quello che il paganesimo utilizza per riscoprire il passato, appunto sia la storia, sia il folklore, la fantasy, la mitologia e così via. Esiste un capitolo sui riti di passaggio, distanza e stanza, paganesimi, riti di passaggio, benedizione di bambini, matrimonio e tutti quanti quello che hanno a che fare con i rituali di iniziazione. E c'è un capitolo che dice fa il paganesimo come terapia. Poi c'è una...
Sì, il paganesimo come terapia. Io non faccio terapia a nessuno, giuro.
Sì, nel senso che non inteso come terapia cristiana, come la terapia di quei cialtroni degli esorcisti, insomma, per essere chiaro, cioè nel senso che essere pagani e soprattutto curare se stessi alla fine, insomma, questa è quella fondamentale.
No, il problema è che io non faccio neanche corsi.
Sì.
Cioè, nel senso che rifiuto. Cioè, se uno non ha la capacità di riconoscere il potere che ha dentro, per me si può anche prendere, non c'è problemi.
Sì, sì, ma difatti è fondamentale, cioè sempre il potere sta sempre nelle persone, non in quello che ti può essere dato dagli altri.
Quando avrò 80 anni può darsi qualche corso lo faccio, ci arrivo.
E poi appunto l'ultimo capitolo, forse per me, esistono anche altri pagani italiani che se ne vanno a occupare, che è quello del discorso del dialogo interreligioso, che a me sinceramente non me ne frega niente il discorso interreligioso, e però può servire, ecco, questo è un libro facile da recuperare. Logicamente non è del tutto sottoscrivibile, ma d'altronde i pagani non hanno mai pensato di avere la verità assoluta e di avere un'unica verità, e di conseguenza questo è secondario, cioè comunque è una fonte di informazione su aspetti contemporanei, perché purtroppo noi siamo riempiti di libri sul giubileo, sulle religioni, sui missionari, su altre cose, e forse ogni tanto qualche titolo che esce e che almeno dà delle informazioni, e poi sta sempre nella capacità delle persone di comprendere le cose, anche perché una cosa che noi andiamo a ripetere è che non esistono libri sacri, non esistono libri che danno risposte.
Sì, ma no, non è importante questo. Da quando abbiamo cominciato a scuotere le linee di tensioni del mondo 20 anni fa, tante cose sono cambiate. Tante cose sono cambiate. Va bene, Francesco, ti porto via la parola per qualche minuto.
Sì.
Allora, voglio rispondere a delle persone che ogni tanto mi hanno chiesto, ma... se tu fossi nei paesi islamici, se tu fossi qua, se tu fossi, non so, in Arabia Saudita, in Iran, con Khomeini, tra loro ammazzato, cioè. Il respiro di libertà soffia sempre, soffia in tutti i paesi e in tutti i popoli. Allora, siccome qui c'è una notizia che riempie il cuore e voglio darvela, anche se quando c'è Francesco sapete che non faccio mai rassegna stampa, perché chiaramente gli spazi sono quelli che sono, però questa la voglio dare in maniera particolare ed è tratta dal Gazzettino del 17 marzo di quest'anno, del 2000. La tradizione pre-islamica vince le forti resistenze del clero. I falò del Nuwarz, scusate se la pronuncia non è giusta, riconquistano l'Iran. La festa del falò o delle spurificazioni, e qui c'è anche il nome che non lo pronuncio, è stata celebrata nei giorni scorsi in tutto l'Iran con intensità e partecipazione senza precedenti, soprattutto fra i giovani, tanto da assumere le forme di una vera protesta contro il regime, che nell'ultimo ventennio ha represso o comunque scoraggiato in ogni modo queste tradizioni pre-islamiche dell'Iran. Vi ricordo che le tradizioni pre-islamiche dell'Iran risalgono ai magi, risalgono allo zoroastrismo, risalgono alla conoscenza come fuoco, tanto per avere un po' un'idea. Quest'anno poi la sconfitta dei conservatori e le recenti elezioni ha ancora più incoraggiato la partecipazione alla festa, con contorno di botti, petardi, che hanno causato anche incendi e numerosi feriti. Secondo la tradizione, gli antichi iraniani furono i primi a domesticare i cavalli, nel costruire i loro insediamenti, eccetera, eccetera. Comunque quello che a me mi interessa è il fatto che sia avvenuta questa festa. E la festa viene al centro, c'era un fuoco sacro che nella religione zoroastriana è poi diventato il simbolo del Dio unico, col cavolo, è diventato il simbolo, il fuoco è la conoscenza, ancora oggi, che poi si è traslata in maniera sincretistica in quello, un altro discorso, ma è la conoscenza il fuoco, ricordatevelo, la conoscenza può essere rappresentata solo col fuoco. Ancora oggi, nell'ultimo mercoledì dell'anno vecchio, sono accesi 3 o 7 fuochi, gli iraniani saltano al di sopra dei fuochi dicendo: il mio giallo a te, il tuo rosso a me. Allora, dice l'articolista, il giallo è sinonimo di malattie, il rosso di allegria e vivacità. A me di queste interpretazioni non me ne frega assolutamente niente. Il giallo è la mia energia, cioè il mio campo di energia vitale, e il fuoco è la conoscenza. Io ti do la mia energia e tu dammi la conoscenza finché io possa alimentare la mia energia. Ed è un rito di lustrazione, di purificazione. Purificazione ormai in realtà è un rito di guerra, cioè io acquisto la conoscenza, acquisto l'energia per affrontare la vita, per compattarmi meglio ad affrontare la vita, ed è un atto di determinazione soggettiva, cioè un atto di volontà soggettiva nella relazione che io instauro col fuoco, per cui non ha niente a che vedere con le interpretazioni che ne dà questo articolista. Ma a me mi interessa che comunque ci sia, anche con queste interpretazioni, in ogni caso il rito in sé, perché il rito diventa vivo e il rito chiama chi vi partecipa a lustrare la propria energia, cioè a compattare se stesso. Per cui mi è indifferente a un certo punto l'interpretazione, che va bene per i musulmani. A me sta bene questo. Vabbè, dopo c'è il resto dell'articolo che potete leggere come notizie. Comunque l'importante è sapere questo. La divinità, libertà, soffia su tutto il mondo e su tutti gli esseri umani. Alcuni sono più aperti, altri meno aperti. Alcune condizioni sociali la esprimono in un modo, altre condizioni sociali la esprimono in un altro modo. Ma libertà soffia sempre nel cuore degli esseri umani. Ricordatelo sempre questo. Per cui anche se le condizioni sono disastrose, c'è sempre qualcuno che c'è sempre un Prometeo che mantiene viva la fiamma della conoscenza e della consapevolezza, sempre. Se non c'è, il popolo muore. Questo è il disastro. Bene, Francesco, vuoi andare avanti tu ancora?
Sì, io vorrei agganciarmi ad alcune cosette. Allora, alcuni hanno sentito parlare di quelle, anche ieri sera in conferenza qualcuno diceva, ma il Papa non ha chiesto scusa. Beh, parte che non ha chiesto scusa, ma io vorrei dare una piccola curiosità sul supplemento del Corriere della Sera. È uscito un articolo un paio di settimane fa in cui c'è il caso di una suora che combatte contro il Vaticano. Vabbè, combatte in maniera stupida, perché chiede alle donne di diventare, che anche le donne possano diventare sacerdoti. Però c'è una bella notizuola che dice: questa donna, questa sex suora, ha fatto un libro che si chiama Donna all'altare. È stato bandito e le 1300 copie già stampate dalla Liturgical Press dei Benedettini del Minnesota sono state sepolte in magazzino, o forse bruciate, su ordine della Congregazione della Dottrina della Fede, cioè l'ex Santa Inquisizione. Questo è successo nel marzo del 2000, la notizia si è avuta. E questa storia sono negli ultimi 2 anni che si sta combattendo, però appunto è già significativo che di fronte a un testo che non dice assolutamente niente, che anzi rafforza per me il potere della Chiesa, la volontà della Chiesa, perché chiede dati, dice anche le donne devono diventare sacerdoti, che è una cavolata. Benissimo, siccome a loro non dava fastidio, vengono a raccontarsi la storia che chiedono scusa, poi vedete cosa, di cosa chiedono scusa, se ha senso. E poi questi libri, 1300 libri, che io sinceramente ho trovato un libro ridicolo, hanno avuto il coraggio di censurarlo, di nasconderlo, di metterlo in archivio.
Sì, ma c'è anche Hans Kung che dice l'Inquisizione esiste ancora, è inutile chieda scusa.
Ma allora, ma la cosa più divertente ancora è che di fronte a questo intervento c'è un vescovo, Alessandro Maggiolini, tristemente famoso, che dice, ma il sacerdozio maschile, Dio lo ha riservato ai maschi. E ora, testuale dice, il sacerdozio è la conformazione ontologico soprannaturale di un uomo a Cristo. Cioè, Gesù ha scelto, e dice sempre Maggiolini, come primi preti e vescovi, solo uomini. E di fronte appunto a questa affermazione è chiaro, perché nel momento in cui si dice che la legge della Bibbia viene interpretata in maniera simbolica, di fronte a simile cosa si dice che è solo letterale, perciò tutto quello che hai detto verrà sempre ripetuto. E allora è inutile che voi andate a credere alle panzane che raccontano di dire che chiede scusa, no, perché questa è una rivendicazione concreta, dice no, perché Dio ha fatto questo, siccome Dio ha scelto, Cristo ha scelto come sacerdoti solo gli uomini, tutte le altre regole della Bibbia hanno valore, a cominciare quello da uccidere i propri nemici. Ecco, io voglio comunque proseguire su questa cosa, su un'altra fonte così di una notizia che è interessante, perché dà il significato di due maniere di comprendere le cose, di affrontare gli oggetti. E ora, prendo appunto deve essere sempre il settimanale del Secondo della Repubblica, c'è una storiella. Incantato dalla statua di amore e psiche, un turista prova l'irresistibile impulso di danneggiare l'opera di Canova, perché non può sostituirsi al protagonista giovane e perfetto. La cosa più significativa che noi abbiamo è che i cristiani hanno saputo questa caratteristica di distruggere le statue, cosa che nell'antichità era una cosa considerata, era inconcepibile distruggere una statua in quanto rappresentava qualcosa.
Se la portavano a casa piuttosto.
Esatto. Cioè, e questo comportamento non è un comportamento, diciamo, naturale, ma è dovuto a un modello culturale ben preciso, cioè nel senso che anticamente c'erano i pagani che anche si innamoravano delle statue e queste statue le coltivavano, le portavano con sé. Basta pensare che ad esempio il racconto di Pigmalione, che si innamora di una statua che lui produce, che alla fine ne è così innamorato che Venere, vedendolo innamorato di questa statua, gliela rende viva. Cioè, non pensa, perché siccome non può averla, di distruggerla. Basta pensare a tutte quante le leggende, tutti quanti i miti che ci sono, in cui dicono che le persone addirittura riescono ad avere dei rapporti con le statue, cioè riescono ad animarle. Solo i cristiani, di fronte a una cosa che loro non riescono a comprendere, perché logicamente una statua è una statua e non potrà mai essere posseduta come se possiede un oggetto, e soprattutto sono i cristiani che devono sempre continuamente rifarsi al modello che è Cristo, a modello che è punto di sofferenza. I pagani pensano sempre di raffrontarsi con le cose, con gli oggetti, della loro realtà con un'altra realtà. Perciò questa volontà di distruggere è insita del monoteismo, perché il monoteismo la prima cosa che fa è quello di distruggere, di annientare qualsiasi cosa, perché la rende incomprensibile, anche perché si pone di fronte a qualsiasi oggetto con pregiudizio. E da questa volontà di distruggere, che potremmo appunto sentirla come una volontà di emulare una divinità negativa cristiana, di diventare lo stesso, cioè come Dio che ha una potenza titanica che distrugge il mondo, voglio ricollegarmi a un altro articoletto che è uscito. Allora, gli eroi e i mostri di Omero erano animali preistorici. Allora, stando da una scoperta archeologica, si dice che Omero, di fronte a delle scoperte di resti di animali preistorici, utilizzò questi resti per inventarsi dei mostri, di qualcosa di titanico, qualcosa di spaventoso. Però è significativo che di fronte al ritrovamento di qualche oggetto, uno non si pone il problema di cosa questo oggetto rappresentava, se non ha i mezzi di raffrontarlo. Fa un tentativo di riportarlo dentro le sue capacità di cultura, cioè nel senso di dire, io trovo questo oggetto, non vado a se non posso, non
trovo i resti del tirannosauro Rex, non vado a dire che roba che è, dando una spiegazione di morte, ma invento un giudizio di necessità. E sicuramente sarà esistito una roba così.
Sì, ma poi è secondario, cioè nel senso che quello che diventa più bello è la capacità di elaborare sopra, cioè nel senso la capacità di fantasia e di non preclusione, perché logicamente, sicuramente, se voi siete un cristiano, sono i segni del diluvio, di che Dio ha distrutto la terra, è una raffigurazione che Dio è stato forte, li ha annientati, li ha distrutti, li sono rimasti morti. No, cioè, se avete stato per un cristiano la capacità di riaffermare la negatività del Dio, la violenza del Dio, di fronte invece a delle ossa di animali morti, benissimo, questi sono animali, sono morti. Il perché sono morti a me è secondario, per me è fondamentale che mi permettano di sviluppare la mia fantasia. Cioè, già questo qua dà una natura di come può essere il comportamento e il legame con le cose, perché molto spesso ci viene chiesto, i cristiani dicono, dobbiamo comprendere la volontà di Dio. Non c'è bisogno di comprendere una volontà di Dio, prima di tutto perché questo Dio che dicono di esistere non è mai esistito, né mai esisterà. Ma seconda cosa, non è fondamentale comprendere la realtà di Dio, ma comprendere la propria realtà. E di fronte alla propria realtà, come faceva Omero, che trova questi oggetti o che gli parlano di questi oggetti, non va a inventarsi delle teorie giustificative, dice benissimo, da questo io riesco a elaborare qualcosa. Di fronte anche a una cosa imprevista, a una cosa che potrebbe essere terrorizzante per un cristiano, perché dice cavolo, è una tentazione del diavolo, è un resto di chissà che cosa significa, come devo affrontarlo all'interno della mia teologia, no, ne elabora qualcosa di bello. Poi il fatto che noi adesso sappiamo che i mostri di cui ne parlava Omero erano frutti di scoperta archeologica o di scoperta appunto di paleontologia, è insignificante, perché la bellezza della poesia che ha creato sopravvive anche a questo. Cioè,
certo.
Se i cristiani si dimostrasse, come dimostrare che il loro Dio non esiste, loro sono finiti, cioè veramente sono distrutti, cioè nel senso che veramente fanno un suicidio di massa. A noi pagani si dicono, ma se la vostra mitologia si dimostra che era un animale così, non cambia assolutamente niente.
Non cambia niente perché diventa simbolico, no? Cioè, come abbiamo già accennato, se io...
Cioè, che bravo che è stato Omero da così poco, esatto, a ricavare così tanto.
Che bravo. No, diventano simboli, cioè diventano simboli con cui io indico delle emozioni, indico dei modi di essere, dei modi di rappresentare anche all'interno del subconscio. Per cui diventano comunque conoscenza attraverso la quale cerco di trasmettere delle informazioni. Pertanto non diventa una cosa da sottomettere, ma è una cosa con cui continuo a sviluppare me stesso. Anche il drago in Cina, per esempio, la forma del drago, sì, è dovuta al ritrovamento di una miriade di resti, poi in Cina sembra sia stato un diluvio di resti di dinosauri. Però questo drago ha delle significazioni, cioè ha dei significati anche inconsci, cioè ha dei significati anche subliminali delle persone, per cui trovare il drago nel subconscio, in psicoterapia, cioè in terapia, significa trovare delle manifestazioni del sentire, di percepire, di modi di essere delle persone. Per cui tutto è importante, cioè la conoscenza, specialmente la conoscenza immaginaria, è importante perché ci costruisce dei simboli con cui noi possiamo trasmettere. In percezione alterata è solo un'illusione che si parla, cioè si parla solo in illusione, cioè illude il soggetto che in percezione alterata che si sta parlando, in realtà non si sta parlando, si sta trasmettendo dei messaggi che vengono tradotti dalla ragione attraverso le parole, ma non si sta parlando perché non esiste la parola in percezione alterata, esiste solo come necessità della ragione di tradurre. La luna in realtà non parla al soggetto, manda immagini al soggetto quando si relaziona con la luna, soltanto che quelle immagini non sono riproducibili nella nostra quotidianità se non descriviamo con delle parole. Per cui la luna non parla agli uomini, la luna manda immagini e gli uomini traducono le immagini per ciò che sono, e dalle immagini si traducono con le parole, per cui alla fine viene fuori niente, insomma.
Sì, ma infatti noi possiamo trarre anche un parallelismo concreto, cioè nel senso, abbiamo visto questa carne valata del viaggio di quella maschera bianca che è il Papa in Palestina, la disputa sul luogo in cui è stato battezzato Gesù Cristo. Permesso che non sia mai battezzato, perché proprio forse Giovanni Battista l'avrebbe annegato se gli capitava fra le mani
un disgraziato personaggio del genere.
Esatto. Sì. Penso che Giovanni Battista l'abbia sicuramente annegato, e poi ha fatto anche bene. però di fronte a una cosa del genere c'è la disputa, ad esempio, non è stato battezzato fisicamente in questo posto. Poi ad esempio anche tutte le polemiche, appena ritrovano un sasso, un pezzo di legno, fanno no, questa è la barca su cui Gesù Cristo andò nel lago di Tiberiade. C'è proprio questa lotta, l'ultimo oggetto, l'ultimo sasso.
Per riuscire a dimostrare che pur qualcosa ci sia, deve esserci pure qualcosa, invece non c'è niente.
Per un pagano non è un problema di dire, vabbè, dove è nata Afrodite? Va bene, la mitologia, alcuni racconti di mitologia dicono fa è nata a Cipro, ma non sappiamo che Afrodite nasce ogni giorno, c'è ogni giorno, possiamo assistere anche noi alla nascita di Afrodite. Di conseguenza sappiamo che alcuni l'hanno vista nascere in quel posto, però noi sappiamo che Afrodite la potremmo vedere nascere, sorgere dalle acque in qualsiasi posto.
L'unica cosa importante è questo, a parte il fatto che Esiodo mi sta mandando letteralmente fuori di testa, cioè non ha tempo, non è, va avanti, indietro, non spazio nel tempo, è una roba spaventosa, ma... L'unica cosa importante non è dove nasce Afrodite, esatto, ma è in conseguenza a quali gesti nasce Afrodite, cioè di conseguenza il gesto di Crono di tagliare i coglioni di Urano, e Urano dai suoi coglioni fa nascere Afrodite, cioè da gesti di volontà.
Sì.
Questo nasce Afrodite. Afrodite non è il frutto di niente, di mielismo o di romanticismo. Afrodite nasce da gesti di volontà, e il venerare è un gesto di volontà, non è un gesto così tanto Zebeo, che gentile che è la persona, cioè, non è così.
No, ma infatti quello che è significativo è che in ogni racconto mitologico c'è sempre la possibilità di dire quello che è successo potrà riaccadere, cioè non si dice è successo 2000 anni fa, 50.000 anni fa. Noi sappiamo che di fronte in mitologia è un continuo ripetersi, un continuo rimanifestarsi, perché la cosa fondamentale della mitologia è ricordare le cose che possono succedere in una vita, cioè nel senso che i cristiani sono fregati perché non erano all'inizio della creazione del mondo e sono fregati, sono per essere lo spettacolo, non erano la nascita di Cristo e sono sfigati, e di conseguenza loro hanno solo la speranza della fine del mondo. Perché diciamo, almeno mi assisto alla fine dello spettacolo, sono arrivato tardi. Ma di fronte a questo loro non hanno prospettive.
E dopo ti fanno 600 morti come in Uganda, così tanto.
Sì, per... tanto che poi siano 600 morti, né quanti ne faranno, insomma. Tanto sì, capito. Sì. Ma questo è significativo, che anche lì in Uganda c'era un richiamo continuo fa
i 10 comandamenti, solo in quel modo, cioè solo richiamandosi al cattolicesimo e cristianesimo si poteva ammazzare 600 persone, solo così,
non ma da. Solo anche soprattutto puoi fregare le persone quando gli dai il concetto di una fine immediata, cioè della fine del mondo, perché noi l'unica fine che sappiamo è la fine della nostra esistenza, ed è questo il nostro, cioè l'unica fine che noi possiamo percepire e che esiste effettivamente. Ma loro hanno il concetto della fine del mondo, e poi soprattutto sono loro che il Dio li parla e dice fa la fine del mondo è vicina, cioè, ma perché questo succede? Perché proprio il cristianesimo ha inculcato questo concetto.
Questo comunque è quello che c'è stato, l'omicidio di questo qua che il padre voleva esorcizzare, è il secondo omicidio che avviene ad opera del Dio dei cristiani, perché questo è un omicidio interno alla Chiesa, non c'è apparentemente non c'è intervento di Dio, però la madre vedeva le cose come se suo figlio fosse satanato anziché portarlo al psichiatra, per cui lo ha portato all'esasperazione.
D'altronde
davanti
agli occhi del parroco.
E sta altro la madre che ha ammazzato il figlio perché gli l'aveva ordinato Dio. Per cui ricordiamoci queste cose, cioè, questo è opera di cristiani. Se un satanista avesse fatto una roba del genere ci sarebbero stati titoli a 18 colonne in prima pagina sui quotidiani, però siccome l'ha fatta gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, si tende o a mistificare o a nascondere l'azione, e questo mi sembra che è abbastanza allucinante, tutto sommato. Va bene, cosa dici Francesco? Sì, proviamo a dar via alle telefonate. Vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700, 049 700 838. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM. Questa sera alle ore 19 continuerò Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, fra le 19 e le 20, la seconda parte della trasmissione. Intanto vi ricordo che anche Hans Kung. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Senta, lei ha parlato di Draghi, no? E di queste robe. Io mi chiamo Luigi.
Sì?
Lei ha parlato di Draghi. Ora, c'è San Giorgio che adopera la lancia, adopera il massimo, diciamo così, delle armi disponibili, perché lui è anche a cavallo, e uccide il drago. è un'allegoria cristiana, come la chiama lei, di bene sui male, e che quindi giustifica insomma l'uso delle armi per uccidere il male, e quindi tutta la
potenza. Sai che San Giorgio è stato cacciato dal calendario?
Sì, vabbè, ma lei che vuole? Io gli ho da porre un quesito. Lei vuole il quesito o vuole...
Sì, d'accordo.
Perché se non lo vuole io ne fo anche di manco.
Va bene.
Io ne fo anche di manco se non lo vuole. Allora, San Giorgio, insomma, che adopera tutto la potenza bellica disponibile per uccidere il male allegoricamente, insomma, in questa maniera. Oggi il genere umano, noi il mondo, il genere umano possiede delle armi che, se le usasse, io non voglio dire in maniera impropria, ma mettiamo così allegoricamente, sempre come San Giorgio, il genere umano sparirebbe. Tenga presente che io gli dico le parole giuste, non scomparirebbe il mondo,
sì,
ma sparirebbe la specie, cioè sì, la specie umana. Io sono convinto che il mondo non scomparirebbe, si trasformerebbe, d'altronde succederebbe come con i dinosauri, è sparito i dinosauri ma il mondo è rimasto.
Sì, no,
mi spiego?
D'accordo.
Allora il quesito è, voi pagani come lo risolvete questo problema? Grazie e buonasera.
Buonasera.
Per noi non è un problema, cioè per noi i problemi li affrontiamo prima, cioè li affrontiamo trasformando l'uomo, ma noi non siamo i padroni, cioè noi non possiamo decidere se buttare o non buttare la bomba atomica. Se fosse per noi, le bombe atomiche non sarebbero neanche state costruite, tanto per essere chiaro, per cui noi non decidiamo se buttare o non buttare la bomba atomica. Per quanto riguarda San Giorgio che uccide il drago era rappresentato dal coraggio dell'uomo che veniva distrutto e messo in ginocchio davanti al Dio padrone. Questa allegoria è andata avanti finché dopo hanno pensato meglio di levarla via. Comunque per noi non è un problema questo.
Ma sai, per i cristiani il costo del bombe atomiche è secondario. Basta che c'è un cappellano militare che le possa benedire.
No. Ciao Giampaolo.
Ciao Francesco.
Ciao.
Io vorrei che si ripetessero determinati fenomeni, perché io purtroppo credo a quello che vedo e che tocco. I cosiddetti fenomeni del baraccone,
sì?
Pregherei che fossero ripetuti questi fenomeni del baraccone, allora io comincio anche a credere, perché 2000 anni fa succedevano determinati fenomeni, non so perché adesso non succedono più. Il mio sole, che è mio, parte da lì, lo adoro finché, da quando nasce a quando muore, e poi so che il giorno dopo riappare. Questo non so spiegarmelo. Quest'altro coglione continua a giocare a rimpiattino, non si fa mai vedere, manda avanti sua madre, non so capire come mai questa storia, insomma. Quando invece mi avvicino a una pianta, e io sarò probabilmente in fase di andropausa senz'altro, mi avvicino a una pianta, sento di accarezzarla, mi avvicino a un fiore, mi avvicino a un sasso, lo accarezzo e sento, stranamente mi avvicino e non so se mi parla o non mi parla, comunque ho un rapporto tremendamente vicino a questi esseri. No, come lo spiegate voi altri? Mentre non mi dice niente il miracolo, la cosa straordinaria. Io guardo le cose ordinarie di ogni giorno, che per me sono meravigliose, insomma. E questi qua non vogliono ripetermi queste cose,
questi miracoli,
eccezionali, non si vedono più queste cose. Cosa dici, Francesco? Mi dai una spiegazione, perché io sono qua, sto dando i numeri proprio perché non riesco più a vedere i miracoli.
Va bene, dai.
Vi ringrazio e vi saluto.
Ciao, 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 ciao.
No,
io volevo...
Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao.
Volevo sentire cosa che Inpe insegue, che sento parlare anche della magia bianca, rossa e nera. Grazie.
Grazie, ciao.
Allora, non esiste magia bianca, rossa e nera. Esistono due tipi di magie. Quella che espande l'individuo, quello che lo fa crescere, quello che lo fa dilatare nella vita, ed esiste la magia che lo costringe in ginocchio, ed è la magia nera. Mettere in ginocchio bambini in una chiesa è praticare la magia nera, espandere la vita è magia e basta, non ha colori. Ma risponde Giampaolo, va Francesco.
Sì, no, ecco, una cosa è appunto quelle cose dei miracoli cristiani che non avvengono più. Ma d'altronde sai, tutti i miracoli cristiani sono sempre delle menzogne. Cioè, ti rendi conto che loro sono parte, dicono, tu sei uno sfigato perché non hai assistito alla creazione di Dio e non hai assistito alla venuta di Cristo e dovrai aspettare che venga la fine del mondo e il giudizio universale perché tu possa vedere qualcosa e possa vedere Dio. E d'altronde, di fronte a queste due menzogne basilari, ogni altra menzogna è possibile. Cioè, capito? Quando si parte da un presupposto di menzogna e dice e Dio creò il mondo, fa, e non c'erano testimoni. E Cristo venne per salvare gli uomini e non c'era bisogno di salvarli, ed è un'altra menzogna. Logicamente qualsiasi altra palla può essere raccontata. Ma io voglio ad esempio raccontare un piccolo particolare sul corso dei draghi. Per chi conosce il Trentino, c'è la Valarsa, che è appunto la strada che da Valle del Pasubio porta giù a Rovereto, e c'è un eremo di San Colombiano, eretto appunto in onore di un santo criminale che uccise il drago che viveva da quelle parti. Benissimo, il drago, c'è un laghetto lì sotto, il drago viveva tranquillamente, metà pesce, metà uccello, viveva tranquillo su questo laghetto, non dava fastidio. Cominciò a diventare nocivo quando arrivò un criminale missionario e utilizzava l'acqua per battezzare i bambini. E ogni volta che l'acqua veniva utilizzata per battezzare i bambini, questi bambini morivano. E allora il santo comprese che era questo drago ad avvelenare l'acqua, però solamente l'acqua funzionava in morte delle persone soltanto quando veniva usata per battezzare le persone, e uccise il drago che abitava appunto nella Valarsa, e dove c'era il posto del drago venne costruito questo eremo. Ma il punto significativo di dire che questo drago non creava problemi, conviveva con le persone, aveva il suo spazio, veniva rispettato, agiva in base alla sua necessità, e finché le persone usavano la natura per le loro esigenze non c'erano problemi. I problemi sono sorti quando è arrivato un prete e ha avuto bisogno di battezzare le persone e di utilizzare l'acqua per battezzare le persone. Questo significa chiaramente che gli elementi della natura diventano pericolosi nel momento in cui uno deve dare un bisogno e un valore diverso a quello che sono. E soprattutto in questo caso c'è il concetto del battesimo per salvare qualcuno da qualcosa, cioè l'acqua battezzava, toglieva il peccato originale, e il fatto significativo che venisse usato l'acqua e questo drago avvelenava l'acqua, ma l'acqua veniva avvelenata soltanto perché veniva usata in maniera diversa, deforme, e di conseguenza i draghi sono anche dei simboli, cioè sono anche dei riferimenti della capacità della natura di difendersi dalle azioni criminali. E giustamente San Giorgio andava ad uccidere i draghi proprio perché i draghi rappresentavano un qualcosa, forse anche una memoria storica, che fosse il Dio dei cristiani creatori non è mai esistito.
Comunque una cosa da dire a Luigi, proprio a questo Luigi, il concetto di bene e di male è un concetto culturale, cioè dipende come noi riempiamo di significato il bene e il male, mai usarli per sé.
Sì, poi anche sul discorso della magia.
Sì? Sto parlando con la radio.
Sì?
Ecco, io vi faccio i complimenti, che non siete solo colti, ma siete anche dotti. Parlo da Bassano. Complimenti.
Grazie.
Prego.
Beh, qualcuno. Pronto?
Scusa, ancora Giampaolo.
Dimmi Giampaolo.
Ecco, mi è sfuggito un particolare molto interessante e anche molto semplice. Spiegatemi il perché mi prendo i fulmini sulla testa, mi prendo i cataclismi, la grandine, mi prendo tutto quello che volete e io devo ringraziarlo e pregarlo e ringraziarlo. Ditemi perché la folla, la gente continua a pregarlo, a pregare questo qui che manda di tutto.
Ma sei un peccatore.
Le cose buone le manda lui, le cose non buone non le manda.
Ma Giampaolo, hai il peccato originale,
sei un peccatore Giampaolo.
Ecco, io non so capire adesso la folla, la gente, la massa che ha ancora la pazienza di inginocchiarsi e pregare sto coglione qui. Io non riesco a capire, spiegatemi voi altri.
Forse
prendono le bastonate sulla testa e dico grazie ancora.
Sai quanti miliardi che girano sotto?
O tu che a cotal modo di te fai strazio, dici chi tu sia e lo perché ti lanci per mi punire E quali furono le peccata tua per ti punire con cotal furore? Uno solo, ma lo più orribile che voi possiate immaginare.
Questo, se non mi sbaglio, è Brancaleone alle crociate.
L'avete voi pensato? Sì. Bene, issi tutti petto a Lomeo potriano essere opere di bene.
Questo,
allora,
c'è...
questo continuava a macellarsi il petto con un tronco, lo spingeva e aspettava che...
c'è Brancaleone alle crociate, no?
Ma guardate che stiamo in pieno Brancaleone alle crociate, siamo proprio nel tempo giusto. Perché continuiamo a martoriarci, quello lì che se ne sta lì per aria.
ciao.
Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Antonio da Bassano.
Dimmi.
Ascolta, oggi te che hai aperto trasmissione con, scusa, quel centro di spiritismo, no, come si chiamava? A Botta di Teresina. E che parli di demodiati, eccetera, eccetera, no?
Sì.
Ecco, ascolti tu mai, adesso te ne manderemo, ascolti tu mai Radio Maria?
No, guarda.
Ecco, peccato, perché dolorissi. Quanto ogni tanto tanto non si mia chi fa delle trasmissioni che è proprio qualcosa da registrare veramente, no? Ovviamente, ecco, parlava degli indemoniati.
Sì.
E c'era un uomo, perché era voce maschile, ma presumo prete, insomma, no?
Sì.
E parlava tutto su questo fatto qua, no? Allora diceva delle malattie e voleva associare praticamente, far credere che c'è molto più la malattia di origine ma non satanica, come la
chiesa,
che dava un nome tecnico, capisci? Che
sì?
Se tu ne smentivi, però te hai capito il senso,
sì,
il nome tecnico non te lo ricordi più, però il senso, capisci? Ma allora mi mari, ma un vecchiotto così dice, madonna, è vero, di origine malefica. Ecco, malattie di origine malefica.
Ma è il loro gioco, rispetto alle persone che non sanno come difendersi, no?
Vabbè, insomma, diceva che certe volte si comincia a benedire ma non succede niente. Il diavolo si manifesta dopo anche 10 benedizioni. Praticamente quando questo qua se rompe il scatolo che attacca di marciaponi e ora è così. Vabbè, e insomma questo Ciao. Qua cercava tutte, ma se andava avanti mezz'ora la trasmissione, e cercava di fare una base, no? Maleficità sulle malattie, capito?
Ovvio.
Va bene, niente, bisogna che essi un canale.
No, guarda. D'altronde, loro ci organizzano la mafia contro di noi, cosa facciamo?
Va bene, dai.
Va bene.
Comunque anche questa è. Saluto!
Saluto, ciao, grazie, ciao.
Ciao.
Bon, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Qui è arrivato Mario.
Volevo esorcizzare dopo, Mario sì. È a disposizione per essere esorcizzato.
Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza.
Salve
vi do
a tutti.
Appuntamento per le ore 19 con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Andremo avanti da dove avevamo lasciate. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirti.